amici e amiche di Spazio Ciclismo, buonasera da Marco Ferri e benvenuti al 13° appuntamento con Spazio Talk. Io do subito il benvenuto anche al nostro direttore Leonardo Ubrig Delfino. Ciao Leonardo.
Ciao Marco, buonasera a te, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Ben arrivati in questa puntata speciale del martedì.
Esatto Leonardo, puntata eccezionalmente, che andrà eccezionalmente in onda di martedì, ci teniamo a dire che è un caso isolato, specifico, ovviamente sarà tanta carne alla brace, al fuoco da cuocere oggi su tutte la partecipazione di Peter Sagan al Giro d'Italia, partecipazione che ci dà anche là per parlare un po' dei roster che stanno finalmente venendo ufficializzati per i tre grandi giri, Peter Sagan che porterà sulle strade del Giro i suoi tre titoli mondiali, la sua Parigi-Roubaix, il Fiandre, 12 tappe e sette maglie verdi al Tour de France, tre Gambe, insomma un palmarès scarno, Leonardo.
Sì, qualcosina insomma che probabilmente insomma non ha praticamente nessun altro in gruppo, nel senso messi insieme forse non arrivano a quello di Sagan in questa occasione, tranne poche eccezioni. No, è chiaro, Sagan è sicuramente l'ottima notizia, quella che RCS Sport aspettava da tempo, ormai insomma si profilava sempre più, ci stavamo avvicinando, però non era così semplice, la Bora ci ha dovuto pensare a lungo come giustamente era necessario fare, perché chiaramente per loro significa sì, arrivare con un uomo di punta al Giro d'Italia, poter essere protagonisti al Giro d'Italia, però dall'altro lato significa che nelle famose contemporanee classiche del Nord, questa volta si ritrovano senza quello che è tradizionalmente il loro capitano, senza l'uomo di riferimento, quindi insomma dovevano un po' bilanciarla questa situazione, non era semplicissimo, per noi italiani, per tutti gli amanti del Giro è ovviamente una bellissima notizia.
Sì, noi ne avevamo parlato già qualche settimana fa, ventilando anche l'ipotesi di una partecipazione con deroga di Peter Sagan, ovvero una partecipazione con eventuale ritiro con vista sull'inferno del Nord, sulle classiche del Nord. È ovvio che, stando a quanto ha dichiarato oggi Ralf Denk, appare abbastanza improbabile come prospettiva. Io credo che Peter Sagan sia al Giro d'Italia per la prima volta in carriera a 30 anni con l'obiettivo di partire e di arrivare, quindi magari di provare anche a prendersi quella che è il corrispettivo, no, delle sue tantissime maglie verdi in Italia.
Sì, sono d'accordo, no? Nel senso è evidente che quando uno dice ci siamo stretti la mano, abbiamo dato la nostra parola e quindi la vogliamo rispettare, credo proprio che significhi che insomma non sarà solo al via, ma sarà, proverà almeno ad arrivare fino in fondo, poi non possiamo certo dire che per forza lo finirà, però se dovesse succedere che non lo finisce non sarà una scelta. Mettiamola così. Quindi sì, e credo che a questo punto diventi ovviamente il grande favorito per la maglia ciclamino, ed è, credo che insomma un corridore che ha vinto sette maglie verdi non può non essere il grande favorito per la maglia ciclamino. È evidente che sarà difficile pensare che possa indossarla qualcun altro, anche perché il Giro, ancor più del Tour de France, offre tappe molto più adatte a Sagan, quindi potenzialmente ha molte più occasioni. Forse le volate secche le lascerà Ackermann, se dovesse essere confermata anche la sua presenza, come è molto probabile, però ha sicuramente moltissime altre occasioni in cui giocarsi le sue carte.
Sì, fa strano pensare che Peter Sagan non sia presente nelle classiche, perché obiettivamente, ecco, immaginate adesso un borsino dei favoriti senza Peter Sagan alla Parigi-Roubaix, alle Fiandre e a tutte le altre realtà classiche di ottobre, perché poi Peter Sagan anche nelle Ardenne, qualora avesse voluto partecipare, ad esempio, penso, non lo so, a un Amstel Gold Race che è collocato un po' prima, in cui già ha fatto quarto due anni fa, è ovvio che poi lo indichi sempre tra i favoriti, e questa è una buona notizia anche per alcuni dei nostri corridori, penso al nostro ospite della scorsa settimana, Alberto Bettiola, ad esempio. Per quanto riguarda invece le volate, Leonardo, comincia ad essere un bel vedere sulle strade del Giro d'Italia, perché Ackermann, Gaviria, Sagan, l'hai detto giustamente tu, chiaramente forse lascerà tutto ad Ackermann, però Jakobsen, Groenewegen, non è da escludere che ci siano anche i vari De Mar, Caleb Ewan, Nizzolo. Insomma, c'è tanto bel vedere, e non soltanto ovviamente per le volate, perché poi l'abbiamo detto, ha ufficializzato anche la partecipazione Vincenzo Nibali, ci sarà il campione in carica Richard Carapaz. Insomma, tutti quelli che erano i dubbi sollevati nelle scorse settimane sembrano venire un po' meno, fortunatamente.
Chiaro, sicuramente sarà rispetto ad altre edizioni, sarà quest'anno per il Giro il Festival della Volata, i migliori velocisti quest'anno l'appuntamento e la grande sfida se la danno evidentemente al Giro, complici anche insomma situazioni diverse, situazioni di percorso, ma anche situazioni di organico proprio come la Jumbo Visma che ha uno dei fari come Groenewegen, però quest'anno puntano talmente tanto alla classifica generale da rinunciare a Groenewegen alle sue tappe, Caleb Ewan dovrebbe fare entrambi. Ci sono tanti corridori comunque che verranno veramente al Giro, Gaviria sarà uno sfidante bellissimo per Sagan, è uno dei pochi che forse può giocarsi quasi esattamente le stesse tappe di Sagan quando è al massimo della forma, e lo hanno già fatto vedere alcune volte. Per la classifica stiamo aspettando alcune conferme, è evidente che ci saranno insomma ancora alcuni nomi che devono evidentemente prendere una decisione definitiva, mettiamola così, però è chiaro che comunque rispetto ai grossi timori che si avevano all'inizio, ovvero di un Giro veramente rimane sacrificato, ma di un Giro veramente sacrificato anche in termini di partecipazione, comunque stanno arrivando fortunatamente anche delle conferme di corridori che partecipano, alcuni che non avrebbero neanche dovuto esserci, quindi sicuramente questo è un bene per il giro, perché si rischiava veramente di vedere sempre più assottigliato l'elenco dei grandi nomi al via. I partecipanti totali sono sempre gli stessi, però è chiaro che soprattutto a livello internazionale, se non hai grandissimi nomi che attirano in quel periodo, rischi di soffrire vista la fortissima concorrenza.
Allora, io inizio ad essere un po' avanti con l'età, però non ho ancora vuoti evidenti di memoria. Ho lasciato volutamente un nome fuori dal discorso volate, che è quello di Elia Viviani. E Elia Viviani l'ha dichiarato qualche settimana fa: ci terrei a tornare al Giro d'Italia. Noi ne abbiamo approfittato, abbiamo sentito oggi chi prende anche le decisioni per il conto di Elia Viviani, ovvero Roberto Damiani, direttore sportivo della Cofidis. Ne abbiamo parlato. Non soltanto di Elia Viviani, quindi di Giro d'Italia, di Tour de France e di Vuelta di Spagna. Sentiamo intanto che cosa va detto sulla possibile partecipazione di Elia Viviani al Giro d'Italia.
Volevo chiedere se avete già ragionato sulle selezioni per i tre grandi giri, se anche voi lavorerete sul calendario per blocchi di corridori, quindi con un calendario creato ad hoc per ciascun gruppo.
Sì, più o meno sì. Proprio questo pomeriggio abbiamo una riunione abbastanza importante in cui dovremo mettere meglio a fuoco il discorso dei blocchi dei grandi giri. Sicuramente il primo blocco sarà Milano-Sanremo perché aspettavamo la data definitiva perché rimbalzava dall'8 al 15 al 22 e 15 giorni di preparazione in un appuntamento unico come Sanremo sono importantissimi. Si rischia di andare o in sovraallenamento o non arrivare come si dovrebbe, quindi era importante quel primo blocco con Elia Viviani sarà Sanremo, con la parte un po' più diciamo montagnosa della nostra squadra puntiamo a Lombardia che poi sarà esattamente 15 giorni prima del Tour de France, sarà il primo grande blocco e poi di conseguenza con quella concentrazione incredibile che ci sarà giro, Vuelta e classiche.
Ecco, Viviani ha dichiarato che la Sanremo resta l'obiettivo primario. Ovviamente era in programma anche fargli fare il tour, immagino che rimanga così, ma che vorrebbe anche tornare al Giro d'Italia. Per voi è uno scenario realistico?
Ma è possibilistico, sì, sicuramente, ne abbiamo parlato tranquillamente. Chiaramente adesso è inutile veramente sovrapporre tutto, è una possibilità che proprio valuteremo in corso d'opera, quindi dopo Sanremo e durante il tour sarà un po' la strada, le condizioni, quello che succederà, a dirci se faremo il giro o non faremo il giro. Chiaramente Elia è un leader della nostra squadra e ci sono delle priorità anche per lui, insomma.
Ecco, lui da campione quale ha dimostrato in passato, io penso soprattutto a 2 anni fa, di essere poi in grado di mantenere una gran condizione per più settimane. 2 anni fa ha vinto praticamente tutto l'anno. 2 mesi sono tanti o anche in considerazione di una stagione così anomala, quindi così accorciata, è qualcosa su cui si può ragionare, cioè mantenere una buona forma da agosto ad ottobre?
Bisogna veramente gestire tutto benissimo, sia dal punto di vista fisico, dal punto di vista di carichi di lavoro, dal punto di vista psicologico. Sarà proprio, io ho detto che bisogna avere la forza di decidere, quindi di prendere la responsabilità delle decisioni e di avere l'agilità di variare in corso d'opera in base alle situazioni che si presenteranno. Un Viviani che esce bene dal Tour de France in questa situazione di calendario può pensare serenamente di partire al Giro d'Italia, di essere uno dei protagonisti del Giro d'Italia.
Qualora invece dovesse esserci, diventa Consonni la prima alternativa per gli sprint o c'è anche un'ipotesi Laporte? Lui ha sempre corso soltanto il tour, c'è la possibilità che possiamo vederlo prima o poi anche in
Vabbè,
Italia.
sicuramente ci sono i corridori di Cofidis, la nazionalità non conta, ma le loro caratteristiche, la loro storia, sì, sicuramente. Laporte è uno dei punti fermi della nostra squadra. Potrà anzi crescere tantissimo correndo vicino a Elia. Consonni direi che ormai ha avuto un ruolo importante, l'abbiamo già visto inizio anno quando Elia è caduto, ha saputo andare lui a cercare il risultato già in Australia, quindi ci sono sicuramente dei buonissimi corridori che possono, cioè Cofidis non è solo Elia, insomma, anche se lui rimane insomma, la parte importante, uno dei leader assoluti della squadra.
Anche in ragione di quello che abbiamo detto prima, come si prepara un solo picco? Quanto cambia la preparazione in questa stagione?
Prima di tutto è un'esperienza che nessuno ha, perché sostanzialmente stiamo preparandoci a uscire dall'inverno con 30 gradi di temperatura, e già questo è differente che fare le prime corse a gennaio, febbraio. Sì, è vero che c'è l'Australia, c'è l'Oman, tutto, però è molto differente la cosa. Ripeto, bisogna essere veramente agili mentalmente a capire cosa sta succedendo, e anche gli allenatori avranno la responsabilità di proporre carichi di lavoro adeguati, perché si rischia molto facilmente di andare in overreaching, in overtraining, così in un attimo. Devo dire che sarà molto importante quello che è stato fatto anche in periodi di rulli, diciamo così, di home trainer, perché c'è gente veramente che si è massacrata con ore di rulli. Noi abbiamo cercato di gestire, di controllare con grande attenzione anche in quel periodo cosa facevano gli atleti, e i nostri allenatori hanno proposto all'inizio un lavoro di continuità, nel senso proprio di tenere un buon livello senza accelerare molto, e poi ultimamente invece sono cresciuti anche i carichi di lavoro.
Per quanto riguarda il Tour de France, voi invece andrete ovviamente a caccia di tappe, soprattutto con Elia. Avete però anche un occhio alla classifica, quindi come si costruisce una squadra che riesca a soddisfare entrambe queste esigenze?
Si costruisce gestendo le tappe di tappa in tappa. Sono importantissimi i corridori intermedi, che voglio dire, ci saranno quel uno o due corridori, tre corridori dedicati a Viviani, particolarmente uno o due per proprio il finale, gli ultimi chilometri, e poi ci sarà uno o due corridori che sono più bravi in montagna. È abbastanza chiaro che la nostra punta per questo Tour de France sarà Guillaume Martin, che potrà essere supportato da almeno un paio di corridori con le sue caratteristiche. E poi quei corridori intermedi sono quelli che noi chiamiamo i passisti scalatori, passisti, che possono essere utili sia per controllare una tappa dedicata ai velocisti, sia magari per difendere o per mettere in posizione gli scalatori sotto una salita. Quindi quelli saranno i corridori importantissimi intorno a due leader che hanno caratteristiche e obiettivi differenti. Per me è un po' ritornare ai tempi di Cade Evans e Robbie McEwen nella Lotto, in cui avevamo questa condizione, e direi, insomma, proprio male non era andata.
No, decisamente no. Martin è al primo banco di prova per un grande giro in una formazione World Tour. L'anno scorso ha confermato buoni progressi, il percorso tra l'altro penso che lo aiuti un po' perché comunque 36 km di soltanto a cronometro per un corridore come lui sono sicuramente un conforto. In più è un corridore anche imparato a cavarsela da solo, viene comunque da esperienze in cui era fondamentalmente l'unico uomo discreto in salita. L'obiettivo è quello di partire cercando la top 10 e eventualmente poi dedicarsi alle singole tappe?
Ma guarda, Guillaume è veramente un ottimo corridore, lo sta dimostrando anche come persona. Noi non vogliamo partire mettendo nessun tipo di pressione. Sicuramente quando arriveranno le sue tappe avrà il supporto di tutta la squadra, e io ho sempre detto che quando fai una classifica, soprattutto in un grande giro, devi avere la pazienza di aspettare che la classifica venga da te. Quindi, in base alla sua posizione in classifica, in base alla situazione, in base alle condizioni, di giorno in giorno si decide cosa fare. Può darsi che ci sia un giorno, e lo spero, in cui si decida di, ok, giochiamoci tutto per vincere una tappa, o una condizione in cui ci interesserà di più stare sulle ruote, perché magari abbiamo perso uno, due, tre possibili avversari della classifica, e per quel giorno ci andrà bene così. Quando parlo di agilità mentale, ci vuole proprio anche durante la corsa partire con obiettivi chiari, ma la capacità di cambiare in corso d'opera in base alle situazioni che vengono a crearsi.
Per quanto riguarda invece la Vuelta, è verosimile pensare che sia errata il riferimento?
Sì, sicuramente il nostro blocco spagnolo ha grande, grande interesse, grande motivazione per la Vuelta. Oltretutto è 2 anni che andiamo alla Vuelta. Quasi tutti ci dicono, con una squadrettina così, 2 anni che mettiamo la maglia di leader, che vinciamo delle tappe, quindi A noi la Vuelta interessa tantissimo, tanto quanto il Giro. I tre grandi giri sono sicuramente, è più difficile costruire la squadra del Giro perché è proprio cacciata lì, uso questo termine, tra Tour e Vuelta, però insomma, il nostro lavoro tira fuori il meglio dai nostri atleti in base alle condizioni che ci sono.
Faccio l'ultima, che ciclismo si immagina alla ripresa? La vostra squadra è stata una delle più colpite anche negli Emirati Arabi con la quarantena, anche lì ha parlato di agilità mentale in termini di risposta dei corridori a quello stato di emergenza, quindi è ovvio che ci sono tutte le paure per un eventuale ritorno del focolaio, però che tipo di ciclismo? Cioè, per lei è praticabile un ciclismo a porte chiuse, il protocollo dell'UCI è sufficiente per limitare il contagio?
Ma sai, il ciclismo, la vita, perché noi stiamo riprendendo a vivere, lo sport è una parte della vita, come le persone che vanno in fabbrica, vanno in ufficio, vanno a lavorare, sicuramente il nostro staff medico sta mettendo, prima del protocollo UCI, aveva già studiato tutto un protocollo interno, di rispetto soprattutto della salute dei lavoratori. In Cofidis c'è questa grandissima cultura del rispetto e della tutela della salute dei lavoratori. Noi di fatto siamo dei salariati Cofidis e loro ci tengono tantissimo. Il ciclismo a porte chiuse non esiste, è inutile parlarne perché è forse una delle nostre caratteristiche migliori. È certo che rispetto a uno stadio a porte chiuse, anche se già anche nel calcio parlano di riaprire gli stadi già dal mese di luglio, e insomma, del pubblico sul Mont Ventoux, cioè, c'è una differenza importante. Secondo me dobbiamo cominciare anche a pensare che come c'è la SARS, la polmonite, il vaiolo e tutto il resto, ci sarà anche il Covid-19, e qualcuno magari potrà anche prenderlo. Certamente noi faremo di tutto per tutelarci, stiamo già lavorando da subito, i nostri medici, i nostri tecnici, anche di Cofidis azienda hanno proposto strutture, protocolli e tutto per cercare di minimizzare assolutamente la possibilità di rischio.
Allora, Leonardo, Elia Viviani mi sembra di capire che ci tenga particolarmente al Giro d'Italia. È ovvio che il suo grande obiettivo stagionale è indiscutibile, l'ha ribadito anche lui alla Milano-Sanremo. È una sorta di ossessione, forse è esagerato come termine, però Elia Viviani è ovvio che su strada sarebbe quel tipo di successo che gli dà una caratura diversa. Poi ha vinto tantissimo, ha vinto tappe in tutti e tre i grandi giri, ha vinto classiche, però la Milano-Sanremo per un italiano, io poi penso, ad esempio faccio riferimento con Mario Cipollini, anche vinta a 35 anni ti dà un altro lignaggio come spessore di atleta, anche se poi insomma, parliamo sempre di un campione olimpico. E la possibilità di correrla quest'anno subito, di non averla accavallata con le Olimpiadi, significano tanto per Viviani, però nonostante tutto, nonostante il Giro ci sia poi 2 mesi dopo fondamentalmente la Milano-Sanremo, Viviani ci tiene ad essere anche al Giro.
Ma io sinceramente credo che per un corridore come lui, con le sue caratteristiche, ovvero chi non fa classifica, penso che sia possibile il suo scenario. Poi è ovvio, arrivati al Giro ti devi fermare, cioè l'ultimo giorno di Giro è il tuo ultimo giorno della stagione, ovviamente. Credo che sia possibile, ovviamente è da gestire, è da concordare bene con gli impegni e gli appuntamenti per non strafare in mezzo. Però sostanzialmente io credo che sia possibile. La Sanremo è una sfida incredibile quest'anno, perché ci arriveranno a fare una corsa di 300 km, chilometro più, chilometro meno, con praticamente niente nelle gambe, nel senso che al massimo potranno avere le strade bianche e la Milano-Torino. Io sinceramente credo che pochi faranno entrambe le corse prima, quindi probabilmente ci arriveranno con una corsa nelle gambe. Quindi sarà veramente una grandissima sfida. È impossibile pensare che ci arrivino al 100%. Quindi comunque sia, ci arriveranno più o meno tutti con una forma indefinita. Ed è giusto comunque che tutti cercheranno di puntarci. Credo che sia possibile poi da lì partire in crescendo, arrivare al Tour e poi fare un ottimo giro. Vediamo, ha ragione Damiani, la decisione sul Giro bisogna prenderla dopo, non la puoi prendere adesso. Puoi avere un'intenzione, puoi avere una programmazione, però la scelta definitiva la puoi prendere anche durante il tour, forse un pochino prima se vedi come sei arrivato al tour, ma secondo me è durante il tour che puoi realmente decidere. Sì, penso che ne avrò ancora abbastanza, ma non è così semplice, è un'incognita, un salto nel buio un po' per tutti. Ovviamente fanno bene a pensare, a programmare, a cercare di volerlo fare. Vedremo dopo cosa verrà. Credo che sarebbe veramente chiedere troppo ai corridori di già decidere adesso, ai corridori e alle squadre, insomma.
È per questo, insomma, che Damiani ha fatto spesso riferimento al concetto di agilità mentale, elasticità mentale, fondamentalmente. È ovvio che è una stagione talmente tanto anomala, l'abbiamo detto più volte, che è difficile fare previsioni sul lungo termine e tra l'altro sull'incerto al momento, perché tra l'altro non si è neanche ancora iniziato, per cui si parla veramente di situazioni sconosciute ai più. Ti piace questa situazione, il Predictor Lotto, Lotto Silence, perché erano quelle le squadre del 2007-2008 in cui hanno coabitato Cade Evans e Robbie McEwen con Guillaume Martin e Elia Viviani? Io ti dico, ti ricordo un po' il volo dei risultati. McEwen chiaramente era un po' a fine carriera, nel senso che aveva già 35-36 anni, vinse una tappa in quelle due edizioni del Tour de France. Cade Evans fece due volte secondo in classifica generale. Io obiettivamente, non per tirarla, Guillaume Martin, da italiano preferirei insomma che i successi migliori e al Tour se li possa prendere poi Elia Viviani, quindi il velocista.
Beh, ma credo che in questo caso sia un po' invertita la situazione, nel senso che Viviani attuale forse è leggermente più forte di quello che era McEwen in quella fase della carriera, quindi penso che possa ottenere forse qualcosa in più. Credo che Guillaume Martin, insomma, non si offenda se dico che difficilmente otterrà i 2 secondi posti. Spero che non si offenda neanche Damiani, ma che, insomma, sembra difficile che possa ottenere i 2 podi che ha ottenuto Cade Evans, ricordandoci che poi, insomma, poi andò a vincere poi il Tour de France poco dopo. Quindi credo che, insomma, sarebbe un obiettivo molto ambizioso per Martin e non ci pensa nemmeno lui. Sicuramente ha senso paragonarli in quell'ottica, nel senso di dividere le squadre in due e provare a gestire entrambe le situazioni. Sono corridori intelligenti, sia Viviani che Martin, quindi che possono comprendere le dinamiche interne, quindi io credo che veramente che la Cofidis possa anche un organico interessante e ben strutturato per poterlo fare, malgrado sia World Tour da poco, ha comunque un bell'organico, è sempre stata una delle migliori professional, quindi ha un organico per poter aiutare entrambi nelle situazioni importanti.
Guarda, io penso che Martin non si offenda del paragone e credo che si accontenti di vincere il mondiale come Evans, quindi secondo, i 2 secondi posti gli vanno bene, non credo che sia. Senti, battuta a parte, io mi immagino un bell'organico della Cofidis al Giro d'Italia, poi è una squadra, passami il termine, divertente, una squadra che quando partecipa riesce sempre ad onorare le corse a cui prende parte, vince tappe a destra e a sinistra, vince il Tour, vince la Vuelta, vince il Giro. In Italia 5 partecipazioni al Giro d'Italia, 2 successi di tappa, Rick Verbrugge nel 2006, Damien Monnier a Peggio Terme nel 2010. Quest'anno io, anche qualora non ci fosse, spero di no, Elia Viviani, mi sembra che comunque alternative non manchino né per le tappe miste né per le tappe veloci, perché pensiamo a Simone Consonni e poi non l'ha escluso Roberto Damiani, anche Christophe Laporte, che a me è un corridore che piace tantissimo e che non abbiamo tra l'altro mai visto in Italia.
Sicuramente la Cofidis ha un organico che gli permette di ambire a qualche buon traguardo anche al giro, quello sicuramente. Ovvio che con questo giro è un po' diverso, nel senso che comunque per esempio doveva esserci Errada, e invece Errada ci è stato fatto capire chiaramente che sarà la Vuelta, come è logico che sia. Quindi cambiano un po' le prospettive. Ovviamente se c'è Viviani magari saranno un po' meno da fughi e correranno in maniera un po' diversa rispetto a come hanno corso le Cofidis in questi ultimi anni, che comunque è una squadra professional, quindi di quelle che dovevano puntare avendo avuto un invito, dovevano puntare a farsi vedere. Però comunque hanno dei corridori che possono permettere di farsi vedere in parecchie occasioni. Certo, sarà da vedere con tutte le concomitanze che ci sono che squadra riusciranno a schierare, però secondo me può venire fuori una bella squadra. Certo, se c'è Viviani sarà incentrata soprattutto intorno a lui, però magari qualche scalatore intermedio che può giocarsi qualche tappa intermedia. Cioè, alla fine, per esempio, anche appunto, come dicevi tu, ti hai ricordato Monnier, insomma, il suo miglior successo fu quello, non è che ottenne poi grandissimi altri risultati. Perché? Perché in queste occasioni queste squadre riescono veramente a tirare fuori il meglio di sé. Quindi effettivamente può essere una buona Cofidis in ogni caso, secondo me.
Era sicuramente il primo successo di Monnier, non ricordo adesso se fosse l'unico, l'ultimo, l'unico e l'ultimo, onestamente mai sfidato con la memoria stavolta. Quindi abbiamo detto, insomma, una squadra sicuramente ben attrezzata, abbiamo detto altrettanto, insomma, che la presenza di Viviani non biriderebbe ulteriormente quella che poi è la start list del Giro d'Italia che si sta profilando. E per quanto riguarda invece il Tour de France, quali novità abbiamo, Leonardo?
Guarda, Labora oggi ha dato molte novità, nel senso che oltre a dire che Sagan partecipa al giro, ha confermato che parteciperà al tour e ha svelato la sua intera selezione per il tour. Scelta interessante perché, insomma, oltre alla Jumbo sono praticamente gli unici a averlo già fatto, mentre molte squadre stanno comunque dando una preselezione perché c'è necessità di comprendere, non dico i valori in campo, ma di comprendere come la forma dei corridori possa uscire da questi 2 mesi e poi dalla preparazione che verrà. Labora ha scelto completamente la sua selezione. Una selezione abbastanza attesa, nel senso che ci saranno Buchmann per la classifica generale, Sagan per le volate, al loro fianco una serie di elementi, una squadra è sostanzialmente divisa a metà, anche se è interessante notare che è un po' più questa volta verso Buchmann, nel senso che Sagan per lui avrà Oss e Postelberger, mentre il resto della squadra è sostanzialmente composta sì da passisti scalatori, però è votata un pochino più verso le salite con Skakman, che potrebbe anche lui giocarsi qualche tappa in mezzo. L'altra squadra che ha fatto un po' la sua preselezione quest'oggi è la Cerusea alla Mondiale, anche qui nessuna grande sorpresa, sostanzialmente tutti i big sono stati dirottati verso il tour, quindi con Bardet, Galopin, Cosnefroy, Latour, Naesen e Villermoz. Dall'altro canto, sempre la Cerusea alla Mondiale ha svelato le squadre e le divisioni per i ritiri, e si intuisce più o meno quella che potrebbe essere una selezione invece per il Giro d'Italia, e sarà anche qui una squadra per una media classifica, ma soprattutto per le tappe. Ci dovrebbero essere corridori come Vendrame, ci dovrebbe essere Mathias Franck, ci dovrebbe essere Geniese, che è un corridore che solitamente va a lottare per la top 10, e qualche altro scalatore o qualche altro cacciatore di tappe, come magari Gastauer, Warbass, Chevrier o Jauregui. Quindi insomma squadre di questo tipo, come insomma prevedibilmente fa spesso la Cerusea alla Mondiale, insomma.
Hai citato Naesen, io faccio altri nomi a caso: Bernal, Aru, De Gendt, Roland, Thomas, tutti corridori che si sono massacrati letteralmente tra rulli e allenamenti su lunghe distanze, quindi parliamo di 270, 300 km, 7, 8 ore in bici, ad un mese e mezzo, due mesi dalla ripresa dell'attività. Ecco, questo era in realtà il fulcro della nostra trasmissione di oggi, ovvero capire quanto senso abbia e perché ci si alleni così tanto. Quindi noi, non capendone praticamente nulla, Leonardo, possiamo ammettere, no? L'abbiamo chiesto a Damiani, e sentiamo cosa ha detto.
Rulli non solo, perché sempre più frequentemente si legge di allenamenti molto lunghi. Da un lato è comprensibile per la voglia di tornare in bicicletta che c'è dopo tante settimane di blocco, però da direttore sportivo che idea si è fatto?
Adesso valutiamo bene lo show, la comunicazione e l'allenamento. Secondo me alcuni allenamenti di lunghe distanze servono, assolutamente servono, sia dal punto di vista fisico, metabolico, mentale. Però i 300-400 chilometri così mi lasciano lì un po' perplesso, a dire la verità.
Mettiamola così: se un vostro corridore vi segnala che ha fatto 300 chilometri, da direttore come le risponde?
Bravo, se sei contento, però riprendiamo ad allenarci oltre che a fare le passeggiate con me.
Mi sembra di capire, Leonardo, che non sia particolarmente favorevole Damiani a questi allenamenti massacranti.
No, effettivamente no, cioè, ce lo lascio leggermente intuire. No, diciamo che è chiaro che ha ragione, nel senso che è ovvio, è qualcosa che si fa anche al di là dell'allenamento stesso, anche un modo per far parlare di sé, che in questo periodo serve anche, perché insomma si è visto bene che gli sponsor non hanno avuto visibilità, si trova in qualche modo una modalità per farsi notare se stessi, la squadra e quindi chiaramente anche lo sponsor. Poi male non fanno, nel senso che sicuramente ci sarà anche la necessità di riprendere un po' gli allenamenti, di riprendere un po' la gamba, di ritrovare un po' di chilometri, però il vero allenamento probabilmente è qualcos'altro.
Sì, e sinceramente se lo dice insomma un personaggio come Damiani, che ha lavorato con Mapei, con Fassa Bortolo, Liquigas, Lotto, Lampre, insomma io tendo a fidarmi, ecco, mi sembra che l'esperienza sul campo sia decisamente elevata. Onestamente la vedo, mi sembrano più una cosa spettacolari che non efficaci e funzionali, ecco, a una ripresa agonistica ad alti livelli.
Sì, bisogna dire che negli ultimi anni comunque è una tendenza che è aumentata. Ad esempio basta vedere Froome, che in inverno tirava fuori queste prestazioni mostre durante gli allenamenti. Quindi io credo che sicuramente ci sia qualcosa, un cambio di tendenza in questo senso, che qualcosa sicuramente danno in più. Però non sono forse adesso e non sono quelli fatti così, magari uno spot che realmente possono darti la differenza. Magari questi qui che vengono fatti in certi periodi, in certi momenti, non sono proprio questi quelli che servono come allenamento. Servono sessioni diverse probabilmente, fatte in un certo modo. Non è detto che, ad esempio, quella di Roland era vado in un posto e torno indietro, nel senso lui è partito da casa, è andato a Superpass e poi è tornato indietro. Quindi non era un vero e proprio allenamento, sono lunghe scampagnate, in qualche modo la definite così anche Damiani, che non è detto che necessariamente facciano una vera funzione di allenamento come magari potremmo intenderla. Lo fanno comunque, perché è ovvio che un giro in bicicletta lo fa, però non è quel tipo di allenamento così intenso come magari si possa evidenziare.
Sì, sarebbe poi da capire, sarebbe curioso sapere quanto a lungo andare questo tipo di allenamenti brucino anche il motore, perché io faccio sempre riferimento a quello che dice Alejandro Valverde, che racconta che se non si fosse allenato durante tutta la carriera per non più di 4 ore e mezza, 5 ore, insomma al di là dei lavori specifici poi da fare, da compiere, non sarebbe arrivata alla soglia dei 40 anni ad ottenere ancora i risultati che ottiene, e questa forse è sono interviste che farei leggere anche a un ragazzo come Quinn Simmons, che qualche settimana fa, il campione del mondo juniores in carica, ha dichiarato di essersi allenato per 300 km. Ecco, direi adagio, Leonardo.
Sì, no, sono un po' dubbio. Queste sicuramente sono cose importanti da valutare per loro, per il futuro. Hanno bisogno, credo, di qualche consiglio che li calmi un attimino da questo punto di vista.
Sì, e noi forse per questo dovremmo chiedere poi consulto anche a qualche preparatore, a qualche allenatore, ma lo faremo nelle prossime puntate senz'altro. E detto questo, io ringrazio i nostri ascoltatori per essere stati con noi anche questa settimana, eccezionalmente da martedì. Ci risentiamo sempre su spaziociclismo.it mercoledì prossimo alle ore 20. Grazie a voi e grazie Leonardo.
Grazie a te Marco, buonasera da te e buonasera da tutti i nostri ascoltatori.